Ciao cari amici, di recente ho condiviso un video in cui vi ho raccontato di quelli che possono essere i piani del presidente Vladimir Putin per la sua nuova formazione dei suoi fedeli all'interno del Ministero della Difesa. Ovviamente si tratta, cari amici, di teorie. Io condivido le mie opinioni basate su informazioni che ricevo, basandomi su analisi che arrivano da diversi esperti russi, dalla Russia, e quindi condivido con voi, diciamo, quelli che sono le notizie, le discussioni più importanti, più significativi in Russia, perché lo so benissimo che qua in Occidente, soprattutto in Italia, nessuno lo fa. Noi purtroppo abbiamo questa cattiva abitudine di fidarsi delle analisi degli inglesi rispetto alla Russia, rispetto a altri paesi, e abbiamo disimparato di fare le analisi nostre. Non sappiamo cosa dicono i russi, non capiamo cosa dice stesso Putin, non siamo più in grado di interpretare le sue parole. Se succede qualcosa in Russia, noi non siamo in grado di comprendere il meccanismo, la dinamica di certe cose. Quindi io cerco di uscire fuori da questo circolo vizioso e raccontare a chi è abbonato al mio canale privato Telegram, oppure a chi è iscritto qua sul mio canale YouTube, quali sono, diciamo, le correnti che smuovono la situazione in Russia, quali sono i giochi tra i poteri e così via. Recentemente, quindi, io ho parlato del probabile cambiamento all'interno del Ministero della Difesa. Qua, cari amici, non si tratta solo di pura teoria, si tratta di realtà oggettiva che già ha iniziato a verificarsi. Noi abbiamo visto, ad esempio, l'arresto veramente, io lo chiamerei inverosimile, perché è stato arrestato Timur Ivanov, che è in pratica il braccio destro del ministro della difesa Shoigu, il vice ministro della difesa. Cari amici, è una carica molto importante. Quando salta una testa del genere, quando succede che una persona del genere perde il proprio posto, accusato di corruzione, mandato in carcere di fronte al tutto paese. Adesso in Russia ogni giorno escono le notizie sull'ennesima quantità di soldi appartenenti a qualche prestanome di vice ministro della difesa che sono stati arrestati, soldi che sono stati bloccati, oppure le macchine che sono stati arrestati, oppure le case, gli immobili, escono fuori le storie di sue relazioni con altri uomini d'affari. Voi immaginate che solo legando, diciamo, l'indagine al caso dell'arresto di questo personaggio, in Russia sono stati già arrestati e messi in carcere 150 persone. 150 persone, cari amici, non sono gente che trovano per strada, sono potenti burocrati, la gran parte dei quali proviene dal Ministero della Difesa, che sono stati già messi in carcere. Voi immaginate quanti ancora adesso vivono con magone, aspettando ogni giorno l'arrivo degli agenti dell'FSB che le verranno ad arrestarli. Perché si tratta veramente di una guerra ai corrotti che Putin ha iniziato in maniera veramente molto dinamica, perché non ha iniziato dal basso. Di solito, sapete, le guerre di corruzione precedenti, se noi guardiamo quello che ad esempio succedeva durante l'Unione Sovietica, quando l'ex capo della KGB, che poi è diventato il primo segretario del partito Andropov, ha iniziato la sua guerra contro la corruzione diffusa dal sistema brezhneviano. Andropov cosa ha fatto? Lui ha iniziato da pesci piccoli, cioè lui ha iniziato a mettere in carcere prima i direttori dei negozi che fornivano in maniera illecita i grandi rappresentanti della burocrazia partitica. del Partito Comunista. Poi piano piano, dopo di loro, è arrivato al giro di coloro che vendevano diamanti, oro, che avevano un giro illegale di soldi, di contanti. Poi dopo ha fatto un altro salto, ha preso i burocrati di piccolo livello, di medio livello, e poi lui è arrivato al ministro degli interni, Sholokhov, che quando ha saputo che lui si trova ormai di fronte a una prospettiva di finire in carcere a vita, ha preferito di spararsi in testa nel suo ufficio, sparandosi tra l'altro con una Walther PPK tedesca, con una pistola che gli è stata donata da un generale dell'Armata Rossa, pistola di trofeo che apparteneva a un generale nazista del Terzo Reich. E quella era dinamica di lotta contro la corruzione che partiva dal basso. Qua noi abbiamo invece, siamo di fronte a una situazione diversa. Qua subito hanno tagliato la testa più importante, cioè vice ministro. È stato arrestato, è stato messo in galera. E quindi dopo hanno tolto questa figura importante e hanno cominciato a smantellare tutto il sistema. Adesso si parla di grandi cambiamenti all'interno della struttura del Ministero della Difesa. E molti ovviamente mi chiedono: Nicolai, perché, come mai, cosa succede? Io ho fatto un video, in questo video vi ho raccontato che si tratta di una guerra che da molto tempo viene svolta tra servizi segreti militari e l'esercito russo, sovietico prima e poi russo. Si tratta di una guerra dovuta alla differenza della gestione e anche alla differenza di scopo con quali sono stati creati due strutture durante la nascita dell'epoca sovietica, cioè è stato smantellato zarismo, è stato smantellato il sistema dello zar, smantellato il sistema della gestione militare. Cioè, voi immaginate che prima, durante lo zar c'era Stavka. Stavka era una grande commissione militare composta solo da alti militari e da generali che è stata guidata dallo zar. Questo si chiamava Stavka. Loro decidevano la strategia di tutto l'esercito, come deve funzionare l'esercito, e nessuno poteva interferire. Tra l'altro, Stavka è stata reintegrata, è molto importante questa cosa, perché quando io dico che Stalin un po' ha rifatto l'impero russo, però mantenendo la struttura socialista comunista sovietica, Stalin ha integrato tra varie cose anche il concetto di Stavka. Se prima c'era Rif Vajen Soviet, quando c'era Trotsky, il fondatore dell'Armata Rossa, non esisteva più Stavka, cioè il massimo organo militare nel paese si chiamava Rif Vajen Soviet, ovvero il Consiglio Rivoluzionario Militare, così si traduce dal russo in maniera precisa. Il Consiglio Rivoluzionario Militare era stato creato da Trotsky, infatti Trotsky era, diciamo, uno dei capoccia di questa organizzazione e anche capo dell'Armata Rossa. Questo non piaceva ovviamente a coloro che non condividevano la linea di ideologia che assumeva Trotsky e altri personaggi sempre di vecchia guardia leninista, perché io già avevo raccontato all'epoca, a metà degli anni 20, dopo la vittoria dell'Armata Rossa nella guerra civile post-rivoluzionaria contro bande degli anarchici, contro varie formazioni socialiste che però non erano comunisti, si chiamavano menscevichi, i comunisti li hanno fatti fuori tutti. Chi non ha avuto il tempo di riunirsi all'Armata Rossa è stato ammazzato, distrutto e non ci è rimasto manco il segno. Oppure Armata Bianca, che erano i monarchici, i monarchisti, erano molti ufficiali dell'ex esercito zarista che si sono uniti soprattutto sotto il comando di grandi generali zaristi che hanno cercato per diverso tempo portare avanti la lotta contro l'Armata Rossa, come ad esempio Denikin, Wrangel, sono stati grandissimi condottieri del movimento bianco, e tutta questa gente dell'Armata Rossa che ha vinto quella guerra contro queste formazioni a metà degli anni 20 si sono trovati di fronte alla domanda: e cosa succede dopo? Adesso abbiamo visto, abbiamo vinto, abbiamo preso il paese. Quale linea dobbiamo assumere dopo? Perché abbiamo una struttura militare, una struttura che funziona. Adesso dobbiamo capire cosa dobbiamo fare. E qua, cari amici, è successo un fatto molto importante. Ha deciso, cioè Rievojnsovet, consiglio rivoluzionario militare, ha deciso che bisogna andare con la guerra contro la Polonia. Questa cosa non è stata però ben vista da tutta quella parte del partito che invece preferiva di consolidare il potere all'interno della Russia, trasformare la Russia in quello che poi abbiamo conosciuto come Grande Unione Sovietica, evitando di applicare quella che era l'idea dei leninisti, leninisti puri, leninisti di proprio di primo movimento comunista, leninista, quello che ancora è stato fondato in Inghilterra con i soldi degli inglesi, tra l'altro, e loro avevano l'idea di rivoluzione internazionale, quindi per loro la Russia non era importante, poteva anche bruciare tutto, potevano morire milioni di esseri umani. Comunisti, cari amici, comunisti puri, io so che molti di voi dicono che io sono comunista, molti si arrabbiano, danno a me il comunista, io non sono mai stato comunista e non sarò mai, perché per essere comunista bisogna veramente credere fino in fondo a quel tipo dell'idea. Io non sono in grado di farlo, io mi faccio troppe domande e nei tempi del comunismo rivoluzionario persone come me sarebbero stati, non sarebbero, erano chiamati samnivajushisya. E venivano fucilati, tra l'altro, dai comunisti, persone come me. Samnivajushisya vuol dire una persona di sinistra, una persona che condivide le idee di uguaglianza e tutto quello che c'è, però mette in dubbio le decisioni massime delle cariche massime del partito. Cioè io sarei sicuramente tra quelli che mettevano in dubbio diverse decisioni del partito e mi avrebbero fatto fuori. Comunque io non sono comunista, vero e proprio dal punto di vista di situazione politica, però so che molti lo dicono perché qua da noi molte persone non capiscono bene che cosa veramente vuol dire comunista. Oggi in Italia, per motivi di ignoranza, per motivi anche del fatto che la cultura si è abbassata al tifo calcistico, è molto facile di dare a uno fascista oppure comunista senza neanche capire e comprendere il peso che portano questi concetti. Ovviamente comunisti veri, cari amici, comunisti ideologicamente convinti, loro sono quelli che grande Dostoevsky ha descritto nel suo bellissimo romanzo. Io vi prego, vi chiedo, vi imploro, leggetelo, perché per poter capire la storia della Russia, voi dovete capire il modo in cui sono nati quei rivoluzionari che hanno travolto completamente il Novecento in Russia. E questo romanzo è Demoni. I demoni sono veri comunisti, sono nel bene e nel male. Cioè il demone, lui non ama neanche se stesso, lui sacrifica se stesso e sacrifica anche gli altri, milioni di esseri umani, per l'idea, per un ideale politico che secondo lui è quello e non c'è nient'altro. E quindi i veri comunisti leninisti, quelli veri demoni, loro volevano sacrificare completamente la Russia, cioè per loro la Russia doveva diventare una specie di luogo da cui sarebbe partita quella enorme esplosione atomica, adesso faccio una metafora, che avrebbe portato questa radiazione socialista su tutto il mondo, avrebbe, diciamo, annientato tutti gli altri sistemi e riportato alla mutazione del mondo verso il comunismo. Ma per questo bisognava sacrificare la Russia, non si poteva costruire in Russia nessun tipo di progetto. La Russia doveva diventare una bomba atomica che doveva esplodere e autodistruggersi nel nome del resto del mondo. E ovviamente questo è una metafora, sottolineo, io sto parlando dal punto di vista della metafora politica. Cosa significa diventare bomba atomica? Non avere nessun tipo di sistema, rifiutare qualsiasi sistema politico. La Russia doveva essere un sistema rivoluzionario. Rivoluzionario vuol dire continuare a massacrare milioni di persone, continuare ad andare avanti, a distruggere e non creare niente. Guai a voi se cercate di creare qualcosa. Unico che ha iniziato a opporsi a questa follia, perché follia era Stalin. Stalin ha detto: ragazzi, noi qua siamo di fronte alla gente che hanno già provocato due carestie di fame che sono morte tantissime persone. Hanno già provocato una guerra sanguinosissima all'interno del nostro paese. Dobbiamo ricostruire un sistema. Noi non possiamo continuare a vivere in questo paese, in questa anarchia rivoluzionaria. Noi dobbiamo creare una base. E quindi Stalin ha cominciato a ricostruire l'impero. Per questo Stalin, a un certo punto, ha tolto il concetto di commissione rivoluzionaria militare e ha creato di nuove Stavka, cioè il sistema imperiale. Lui ha preso dall'impero zarista praticamente tutto, anche se guardate anche l'estetica. Io vi ricordo che l'Armata Rossa ha iniziato la seconda guerra mondiale con le uniformi risalenti alla guardia rivoluzionaria di Lenin. Avevano ad esempio i gradi qua, i sovietici all'inizio. Stalin ha ordinato di ripristinare le uniformi zariste, ha fatto portare le spalline, ha riportato le spalline. Se guardate le foto, la seconda guerra mondiale, i russi già finiscono con le nuove uniformi. Questo è il motivo per cui c'era sempre il litigio tra organizzatori dell'Armata Rossa e organizzatori di sistemi di sicurezza dello Stato, che erano fedeli a Stalin, erano fedeli a quelli che volevano mantenere la struttura imperiale. Gli altri invece volevano fare una forza di distruzione e basta, distruzione rivoluzionaria. Questi sono, io vi spiego, le basi del conflitto. Poi conflitto continuato generazioni in generazioni per vari motivi. Quando c'era la guerra in Afghanistan, ad esempio, c'erano le grosse divergenze per l'applicazione di ordini operativi che arrivavano dal Partito Comunista e ovviamente anche dai consigli di sicurezza. La GRU, Direttorato Principale dell'Informazione, si occupava di una cosa, l'esercito Armata Rossa si occupava dell'altro, collaboravano malamente tra di loro. Spesso facevano anche degli sgambetti e con crollo dell'Unione Sovietica abbiamo visto che diciamo Ministero della Difesa ha vinto. Ministero della Difesa ha vinto, la GRU è stata messa in difficoltà, prima guerra cecena e l'esempio, se voi qualcuno vi ricorda nel 1996 come Ministero della Difesa ha abbandonato i reparti operativi della GRU all'interno di Grozny, che è stato attaccato da militari di Maschadov, che era all'epoca un terrorista che poi è diventato capo della Cecenia, e reparti di GRU, del Direttorato Principale dell'Informazione, sono rimasti nella città, sono morti praticamente tutti, ci sono stati tantissimi, centinaia di uomini morti nelle battaglie, non hanno abbandonato i loro luoghi di servizio, mentre l'esercito russo invece si è allontanato, li ha abbandonati da soli. Per questo motivo, quando è entrato Putin nel servizio, nella seconda guerra cecena, tutte le operazioni sono state svolte senza interpellare il Ministero della Difesa. Cosa significa questo per il Ministero della Difesa? Significa essere stati tolti fuori dagli affari. Ministero della Difesa, il suo gruppo corrotto guadagna sempre più soldi e sempre più potere quando ci sono le operazioni strategiche di grande e elevata portata. Quando ci sono due o tre armate schierate in una direzione, loro cominciano a prendere i soldi che arrivano dal governo e rubarlo proprio a occhi chiusi. Soldi, munizioni, armi, fanno di tutto. Putin non ha dato a loro questa soddisfazione. Lui la seconda guerra cecena ha svolta non con il Ministero della Difesa, non interpellando il Ministero della Difesa, ma con un ufficio speciale presso la presidenza di antiterrorismo, 12 generali della GRU. E adesso siamo arrivati al livello in cui anche in Ucraina ci sono stati grandi tentativi da parte del Ministero della Difesa di ampliare le operazioni. La GRU ha detto no, non servono qua grandi operazioni, noi con piccole forze, con uno sforzo ridotto tattico, riusciamo ad ottenere migliori risultati. Qua vostre campagne su quale voi rubate miliardi non ci servono. C'è stato un grande litigio. Diciamo che fulcro è stato il caso di ovviamente della Wagner. Wagner, tra l'altro, è un'agenzia costola di GRU, del Direttorato Principale di Informazione, che lavorava benissimo in Africa, e proprio per il controllo dell'Africa il Ministero della Difesa era molto arrabbiato con la Wagner perché Wagner non lasciava a loro lo spazio. Putin ha riuscito in maniera molto intelligente a gestire questa situazione, cioè lui da una parte ha atteso molto, dall'altra parte scavava per 5 anni sotto tutti i corrotti, ha capito il livello della situazione, in questo gli ha aiutato l'FSB. Wagner lui ha utilizzato come un pretesto e tra l'altro ha eliminato anche quella che, se vogliamo dire, la parte più esaltata del nazionalismo russo da questa faccenda. E dall'altra parte lui ha messo in enorme difficoltà il Ministero della Difesa. Adesso noi abbiamo un cambio di programma, adesso cambiano le cariche all'interno del Ministero della Difesa. Cosa succede? Perché lo fa? E molti mi chiedono: Nicola, raccontaci un po' di più, quali saranno gli esiti? Cari amici, gli esiti saranno tali che il Ministero della Difesa non potrà più speculare sulle operazioni militari che il governo russo non vuole fare. Perché una volta cosa succedeva? Io vi spiego sull'esempio sovietico. Quando in Unione Sovietica c'era la questione di Afghanistan, il segretario generale Brezhnev, che era ormai vecchio, rimbambito e comunque da sempre è stato una emerita testa di rapa, lui era consigliato da una serie di personaggi del Ministero della Difesa ed era loro amichetto, cioè lui era contro il Direttorato Principale di Informazione, contro la KGB perché lui era corrotto, i KGBisti volevano lottare contro la corruzione, però lui stava facendo gli affari insieme con quelli del Ministero della Difesa. Quando sono iniziate le problematiche all'interno dell'Afghanistan, questa situazione poteva essere risolta attraverso la gestione esterna delle operazioni speciali senza intervento dell'esercito sovietico. Questo lo hanno detto diverse volte, se voi leggete 1969, 1970, 1971, 1972, ci sono dei rapporti, io li ho letti, sono in russo ovviamente, non so se sono stati tradotti in altre lingue, però sono rapporti del Direttorato Principale dell'Informazione al Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico sulla situazione all'epoca la chiamavano Fraterno Paese Socialista Afghanistan. E lì tutti i capi dei servizi segreti militari dicevano: non serve fare un intervento militare, assolutamente non dobbiamo non dobbiamo intervenire militarmente. Noi riusciamo a gestire la questione con aiuti, in senso di sovvenzioni finanziarie e aiuti di tecnica militare ai nostri fratelli comunisti in Afghanistan, e anche attraverso la gestione delle operazioni segrete di unità scelte. Fine. Non serviva mandare il contingente dell'esercito russo, dell'armata rossa, esercito sovietico, perdonatemi, dell'armata rossa. Per 4 anni i migliori analisti dei servizi militari segreti sovietici hanno detto al Partito Comunista che non serve mandare i militari, non serve fare questo sbaglio, questo errore. Perché questo avrebbe portato a livello internazionale una, ovviamente, indignazione contro l'Unione Sovietica, isolamento, e anche avrebbe dato la possibilità agli Stati Uniti d'America di scatenare contro l'Unione Sovietica le misure in forma di sostenziamento, sostegno, perdonatemi, sia finanziario che bellico ai gruppi dei ribelli, creazione dei gruppi terroristici, tutto quello che è avvenuto dopo. Cioè, quello il Direttorato Principale dell'Informazione e i Servizi Segreti Militari russi hanno già previsto e le hanno detto tutto, era tutto scritto. Però Brezhnev, cari amici, era un corrotto, cioè, uno che ha letto questa cosa, l'ha fatto vedere al suo ministro, della difesa, che all'epoca era Ustinov, se non sbaglio, posso sbagliare. Quello lì ha letto questa cosa e ha detto: no, assolutamente, noi dobbiamo entrare con l'esercito, ma noi esercito sovietico, entriamo subito, mettiamo tutto a posto, ma lasciamo stare questi qua, questi mezzi spie, ma cosa vogliono sapere, ma che cosa sanno della politica, noi dimostriamo a tutto il mondo. Perché lo hanno fatto, cari amici? Non perché loro volevano dimostrare qualcosa a tutto il mondo, perché loro rubavano. Perché se tu dai all'esercito la gestione di un'operazione così importante come l'ingresso in Afghanistan, sono un mucchio di soldi, un enorme potere. E infatti tutta questa gente che noi abbiamo visto nel Ministero della Difesa dell'Unione Sovietica, che è stata dietro il progetto di Afghanistan, nel tempo di guerra in Afghanistan sono diventati super potenti, super ricchi e poi li abbiamo visti tutti scomparire con i soldi del partito. E quindi la differenza tra queste organizzazioni, tra una corrotta e un'altra legata a seguire gli interessi dello Stato, si basano proprio sulla totale incapacità di due strutture di collaborare. Non possono, perché uno segue un obiettivo, l'altro segue un altro. E adesso Putin ha dato preferenza e ha portato al potere il Direttorato Principale dell'Informazione, Ministero della Difesa russo, erede del Ministero della Difesa sovietico, adesso viene smantellato. Smantellato come struttura di corruzione, e adesso quello che noi vedremo di applicare anche in Ucraina saranno strategie calcolate non dai militari del Ministero della Difesa, dai generali del Ministero della Difesa, dai corrotti del Ministero della Difesa, che ovviamente creano le operazioni militari innanzitutto basandosi sui propri interessi. Noi adesso vediamo già applicare in Ucraina con successo le strategie create da Direttorato Principale dell'Informazione, e questo dimostra che vengono messi in prima, diciamo, fila soprattutto gli interessi dello Stato russo e poi dopo tutto il resto. E comunque la corruzione, cari amici, viene distrutta, e questo non è un eufemismo, non è una metafora. Noi stiamo parlando di una cosa reale. In pratica si può dire che durante 20 anni di governo di Putin, Putin ha fatto due importanti operazioni di eliminazione dei mali principali che hanno rischiato di affondare la Russia nel nuovo secolo. Prima è l'oligarchia pro-anglosassone. Putin li ha fatti fuori tutti, fatti fuori sia in maniera diretta, cioè fisicamente, sia in maniera metaforica, mandandoli fuori dalla Russia, nazionalizzando i loro beni. E adesso c'è la seconda fase. Lui sta facendo fuori i corrotti all'interno della struttura più potente che per tantissimi decenni ha rappresentato, per quasi un secolo ha rappresentato la corruzione sovietica, la corruzione post-sovietica, che è il Ministero della Difesa russo. Una volta smantellata la corruzione del Ministero della Difesa, tutte altre isole di corruzione in Russia rimarranno senza questo grande e importante e unico sistema strutturale di corruzione, perché corruzione della difesa, cari amici, è il più importante. Non esiste un altro tipo di corruzione che può essere così gravemente pesare su una società, soprattutto sulla società russa che è, vedete, per motivi storici è molto militarizzata e Putin adesso sta facendo proprio questo lavoro. Per cui io spero, cari amici, di aver chiarito le idee e aver risposto alle domande di molti di voi. Se avete qualche altra ulteriore domanda, perché comprendo che la questione è molto difficile, comprendo che per gli occidentali che già conoscono male la propria storia, perché qua c'è la speculazione da parte degli anglosassoni enorme, pochi conoscono la storia sovietica, la storia russa in maniera coerente, qua di solito ciò che si sa della Russia e anche del Partito Comunista arriva attraverso gli storici britannici, quindi figuratevi, vi raccontano un sacco di balle, oppure strumentalizzano la storia per i loro interessi. Io comprendo e capisco che non è semplice di capire tutte queste cose, però io sono qui per questo, per raccontarvi un punto di vista dei russi sulla loro storia, sulla loro società. Se vi interessa di approfondire, io come sempre sono disponibile a rispondere alle vostre domande, potete scrivermi e io nei prossimi video spiegherò quello che voi non avete capito, cercherò di spiegare almeno. Amici, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram dove io condivido tutte le notizie che di solito non vengono raccontate dal nostro mainstream occidentale, notizie che per motivi di corruzione, per motivi di ideologie non vengono approfondite nel nostro Occidente sottomesso agli oligarchi anglosassoni. Quindi il link per abbonamento al mio canale troverete nella descrizione di questo video. Unitevi a migliaia di persone che già ci sono sul mio canale e si informano ogni giorno su quello che succede non solo in Ucraina ma anche in generale nel mondo. Se volete invece sostenermi qua su YouTube, io come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, vi ringrazio per i vostri commenti, per le vostre preziosissime opinioni. Tutto questo per me è molto importante per poter andare avanti con il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.